Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume primo, capitolo 18, inizio del terzo anno di attività pubblica di Gesù, le reali motivazioni del tradimento di Giuda. Capitolo 18, paragrafo 1. La storia del popolo ebraico dell'Antico Testamento. Tradimenti, espiazioni, pentimenti, perdoni. Avevo detto che alla fine del suo secondo anno di attività Gesù si era concesso una parentesi di riposo ed intimità a Nazareth con la mamma. Appena però si sono stemperati i rigori invernali, che in Palestina sono meno rigidi che da noi in Europa, Gesù riprende con gli apostoli la sua attività evangelica, spostandosi nuovamente di città in città. Come ho già avuto modo di accennare, sono innumerevoli gli episodi visti in visione dalla Valtorta, ma le esigenze di questa mia relativamente breve storia della vita di Gesù mi impediscono di soffermarmi sugli stessi e mi costringono semmai a rimandare il lettore interessato agli approfondimenti alla lettura dell'opera integrale della mistica. Vi domanderete, ed in parte ne abbiamo già accennato, come mai i capi religiosi di Israele si rifiutavano così ostinatamente di riconoscere in Gesù il Messia. La storia del popolo ebraico, come emerge dal Vecchio Testamento, è la storia di un popolo che, nei secoli, tradisce sovente il patto di alleanza stipulato con il suo Dio. E questi, a sua volta, pedagogicamente, lo punisce, abbandonandolo alla mercé dei suoi nemici, ma raccogliendolo sotto la sua protezione dopo averlo fatto espiare e averlo visto pentito. Fin dai secoli precedenti, durante la deportazione e l'esilio a Babilonia, il popolo ebraico si era allontanato dal ricordo e dallo spirito della legge, della quale ne seguivano ormai per lo più solo la forma esteriore e di ritualismi. In questa situazione di degrado spirituale e di influenza pagana, la bellezza della legge mosaica era stata ricoperta dalle incrostazioni delle più svariate interpretazioni dei vari rabbini che, vivendo lo spirito dei tempi, avevano finito per darne una visione distorta e materialistica. Lo Spirito Santo che illumina i cuori non era quindi più presente in loro, ed essi interpretavano le scritture umanamente anziché spiritualmente. I profeti avevano profetizzato da vari secoli l'avvento di un Messia, di un inviato di Dio, un liberatore che, forte della potenza di Dio, avrebbe governato il mondo, un re di fronte al quale i potenti della terra avrebbero chinato la testa. Insomma, un re dei re. Bisogna sapere che le profezie, anche se si ammantano di una terminologia umana, hanno sempre e soprattutto un significato spirituale. Gli ebrei di allora lo avevano dimenticato e così finirono per non comprendere le parole del grande profeta Isaia, che 7-8 secoli prima di Gesù così si era espresso in merito al futuro Messia, presentandolo non come re invincibile, dominatore del mondo, ma come l'uomo dei dolori. Quindi dal libro di Isaia, capitolo 53, leggiamo: chi crederà a ciò che abbiamo annunziato? E la potenza del Signore a chi sarà rivelata? Egli è cresciuto davanti a lui come un germoglio, come una radice da un suolo arido, senza grazia, senza beltà da attrarre lo sguardo, senza aspetto da doversene compiacere. Disprezzato, rifiutato dall'umanità, uomo dei dolori, assuefatto alla sofferenza, come uno davanti al quale ci si copre il volto, disprezzato, cosicché non l'abbiamo stimato. Veramente egli si è addossato i nostri mali, si è caricato dei nostri dolori. Noi lo credevamo trafitto, percosso da Dio e umiliato, mentre egli fu piagato per le nostre iniquità, fu calpestato per i nostri peccati. Il castigo, che è pace per noi, pesò su di lui e le sue piaghe ci hanno guariti. Tutti noi andavamo errando come pecore, ciascuno deviava per la sua strada, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si è umiliato e non ha detto una parola. Quale agnello che si porta ad uccidere? Come pecora muta davanti a chi la tosa, egli non ha aperto bocca. Con iniqua sentenza fu condannato. Chi pensa alla sua sorte, come egli è tolto dalla terra dei vivi e messo a morte per l'iniquità del suo popolo? Gli fu preparata una tomba fra gli empi. Lo si unì nella morte con i malfattori. Eppure egli non commise ingiustizia e non fu trovata menzogna nella sua bocca. Ma piacque al Signore consumarlo con la sofferenza. Se gli offre la sua vita in espiazione, avrà una discendenza, moltiplicherà i suoi giorni e ciò che vuole il Signore riuscirà per mezzo suo. Dopo le sofferenze dell'anima sua, egli vedrà la luce e tale visione lo ricolmerà di gioia. Il giusto, mio servo, con le sue pene giustificherà delle moltitudini e prenderà sopra di sé le loro iniquità. Perciò gli darò in eredità i popoli e riceverà come bottino genti infinite, perché consegnò la sua vita alla morte e fu annoverato fra i malfattori. Egli, che tolse i peccati di molti e si fece intercessore per i peccatori. I capi, pieni di ambizione, di orgoglio, di spirito di potenza, avevano però preferito interpretare quelle parole poco decorose, che certo non si addicevano alla loro aspettativa di Messia in senso allegorico. Non poteva certo essere quella che sembrava apparire dal testo letterale della profezia di Isaia, la vera figura del futuro e tanto vagheggiato Messia. Essi non pensavano né aspiravano ad un liberatore dal peccato, cioè dalla schiavitù di Satana, ma ad un re dei re che fosse un dominatore politico e militare e soggiogasse tutti i loro antichi nemici, assiri, babilonesi, romani, eccetera. Il messaggio d'amore di Gesù, quello del Verbo di Dio che si incarna in un uomo per diffondere fra gli uomini lo spirito di amore, combattere il peccato e, quale vittima di espiazione, riaprire ad essi le porte dei cieli, era deludente rispetto alle loro aspettative molto terrene. Ribadisco dunque che, attendendo un re condottiero, scribi e dottori della legge si immaginavano dunque il Messia come un personaggio di alto lignaggio, non certo un modesto figlio di falegname. Gesù venne quindi da essi considerato un impostore che, fatto fortemente aggravante, li metteva in grande imbarazzo di fronte al popolo con quelle sue continue accuse sulla loro scarsa spiritualità e sul loro cattivo esempio, come vedremo proseguendo la nostra lettura. Un soggetto scomodo dunque, anzi un falso profeta del quale liberarsi alla prima occasione utile.